Ed eccoci in collegamento con Murat Cinar. Buongiorno Murat, ci senti? Perfetto,
Buongiorno a tutte e tutti, sì, si sento.
anche noi, forte e chiaro. Grazie mille per la tua partecipazione a questa mattinata informativa.
Voi.
Partiamo subito dal tuo articolo, se ti va, di ieri, rispetto alle schede che sono state annullate e i sindaci rimossi a seguito delle elezioni in Turchia. Questo è successo in alcune regioni, in particolare in due città, la città di Van e la città di Sirnak. Ti lascerei subito la parola per fare prima una panoramica appunto di quello che è successo tra l'altro ieri, e vedo che oggi ci sono già aggiornamenti rispetto alle posizioni delle autorità elettorali turche, però appunto prima raccontiamo magari che cosa è successo.
Certo. Allora, dopo l'esito del voto che si è concluso a favore del principale partito dell'opposizione, che possiamo nominare ormai come il primo partito del paese, il Partito Popolare della Repubblica, e con anche successo del Partito della Democrazia e dell'Uguaglianza del Popolo, DEM, che è la continuazione, diciamo, di una tradizione storica che nasce dal cuore del movimento per la rivendicazione dei diritti delle persone curdofone. È un partito ombrello socialista e che ha partecipato appunto con questo nuovo nome, con questa nuova sigla, perché il suo predecessore HDP era stato minacciato dalla Corte Costituzionale nel 2023 di essere chiuso con l'accusa di attività terroristica. Quindi i due partiti hanno fatto delle alleanze in parte evidenti, in parte nascoste, in diversi angoli del paese, e possiamo dire che entrambi sono usciti con una notevole crescita. CHP appunto è diventato il primo partito, rispetto al 2019 ha aumentato notevolmente i suoi voti dell'8%. DEM invece, rispetto al suo predecessore che aveva ottenuto 4% nel 2019, ha ottenuto il 6% stavolta dopo 5 anni nel 2024. DEM è molto presente, forte, organizzato, rappresenta una tradizione storica nel sud-est della Turchia, nella maggior parte delle città, perché stiamo parlando di una zona comunque vittima del patriarcato, del sessismo, del fondamentalismo, ma anche delle politiche militariste e dello Stato da tantissimo tempo. Quindi in alcune località si è organizzato molto bene il partito e ha sconfitto il suo avversario principale sul territorio, che sarebbe il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, ovvero quello che governa il paese da quasi 22 anni. A Shirnak, nella città a confine tra Iraq e Siria, una città molto militarizzata che è rimasta sotto lo stato d'emergenza per anni e anni, c'è stato il coprifuoco per quasi ogni sera per quasi 10 anni, una città in cui ci sono grosse caserme, c'è un tra virgolette esercito della burocrazia. Per cui forse ci sono più persone provenienti da altre città che gli abitanti di Shirnak. E qua il giorno delle elezioni sono state registrate numerose irregolarità, tra cui un fenomeno che si è visto anche accadere in altre città, ovvero i soldati semplici portati da altre città che hanno avuto il diritto al voto, perché poi il partito ha scoperto che qualche settimana prima delle elezioni la residenza di questi soldati è stata cambiata e il giorno delle elezioni nei seggi sono arrivati centinaia di bus con migliaia di ragazzi che avevano 19-20 anni, come si fa sempre durante il servizio militare obbligatorio in Turchia, capelli quasi rasati, tutti in borghese, in fila, e tutto è stato documentato con le fotografie video, con la contestazione anche dei candidati dell'opposizione. E nonostante ciò, all'interno delle regole, della legalità, diciamo, tra virgolette, la partita è stata giocata, e ha vinto il candidato di Ankara dell'HP con una piccola differenza. Alcuni osservatori sostengono che in particolare nella città di Shirnak, che è strategicamente molto importante per lo Stato, si tratta di una presenza di elettori portati da fuori pari a quasi 6.000 persone. E poi in altre località, in provincia di Shirnak, in provincia di Batman, sono state replicate gli stessi giochi. Stiamo parlando di municipi che hanno magari 20.000, 30.000, 50.000 abitanti, ma comunque il tentativo è chiaro, quello di Ankara, di non mollare la zona, non consegnare la zona, diciamo, nelle mani della democrazia partecipata.
Certo, e poi appunto sono seguite anche il tentativo poi di fermare quella che è stata questa vittoria con proteste militari che di nuovo, oltre, come dicevi, essere trasferiti in città, hanno anche proprio avuto degli scontri con manifestanti che hanno criticato appunto l'intervento del governo per cambiare il risultato del partito Dem. Questo scrivi appunto sul manifesto di ieri, è successo anche nella città di Van. Non so se vuoi aggiungere qualcosa appunto anche su queste proteste che hanno seguito appunto i risultati.
Sì. Già durante il voto a Shirnak, ma anche a Bitlis, dove è stato rifatto il conteggio e si è concluso a favore del candidato di Ankara, più di 2.000 voti sono stati annullati al candidato del partito Dem. In diverse località, in realtà, già nel giorno del voto ci sono state delle proteste. Però la zona, il giorno era molto teso e il giorno dopo in realtà le manifestazioni di strada, proteste di massa sono scoppiate, perché nella città di Van è stato eletto il candidato del partito Dem, Abdullah Zeidan. Abdullah Zeidan è una figura molto interessante, perché prima di tutto fu un parlamentare, quindi non è un qualsiasi nome per la città di Van oppure per il movimento curdo, ed è stato arrestato nel 2016 insieme a Selahattin Demirtas all'inizio dello stato d'emergenza, subito dopo il fallito colpo di stato del 15 luglio, ed è rimasto in carcere per ben 7 anni ed è stato scarcerato nel 2023, quindi un annetto fa. Dopo la sua scarcerazione, la Corte di Cassazione ha deciso che nel suo processo c'erano delle irregolarità e quindi ha deciso di riprocessare Zeidan. Quindi una notizia a favore, diciamo, di Zeidan. E nel mentre la Cassazione, come spesso accade, ha restituito a Zeidan tutti i suoi diritti civili, tra cui anche quelli di votare e di essere candidato. Dato che questa decisione è arrivata nel 2023 e Zeidan è un membro importante del movimento, il Dem ha deciso di candidarlo come sindaco di Van. E Zeidan ha fatto tutte le richieste ufficiali, la sua candidatura è stata accettata, ha partecipato alle elezioni, ha portato a casa il 55% dei voti. Tuttavia, il 2 di aprile, il Ministero della Giustizia, che sarebbe l'ente più superiore in termini della giustizia, della magistratura in tutto il paese, ha deciso di conferire l'incarico, di non conferire l'incarico a Zeidan, e cambiando la sua posizione in merito alla ammissibilità del candidato. E quindi Zeidan all'improvviso è diventato non idoneo. E la cosa più buffa, che prima che questa decisione ufficialmente arrivasse a Zeidan, e il suo avversario, il candidato di Ankara sconfitto, si era già recato alla commissione territoriale dell'ente che gestisce le elezioni per chiedere l'incarico. Quindi questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che dal Ministero della Giustizia fino all'intera magistratura in Turchia si tratta di uno strumento che è diventato ormai un'arma del potere, e si gestisce tutto in una maniera molto clannistica, molto feudale, no? E tuttavia la reazione popolare è stata di massiccia. A Havana sono scoppiate le manifestazioni, ma non soltanto, anche a Batman, a Ahmed, in altre città. Dalla parte occidentale del paese, da Istanbul, Ankara, Izmir, sono partiti parlamentari oppure membri dei partiti d'opposizione, si sono recati in città per dimostrare la loro solidarietà. Anche a Istanbul, davanti al tribunale di Çalayan, numerosi avvocati hanno protestato. A Kadıköy, a Üsküdar, in diversi municipi a Istanbul sono state organizzate proteste. Ovviamente la risposta della polizia è stata violenta, manganelli, detenzione provvisoria, schiaffi, calci, lacrimogeni. Tuttavia il ricorso del DEM è stato accolto e ieri Abdullah Seydan ha ricevuto la notizia positiva e in questi giorni dovrebbe ricevere fisicamente il suo, diciamo, l'incarico ufficiale e iniziare a governare la città. Vedremo cosa succederà dopo, perché nel 2014 e nel 2019 noi abbiamo visto la stessa scena, anzi peggio, forse nel 2014 abbiamo visto che sono stati sospesi quasi tutti i sindaci dell'HDP, sono stati arrestati, sono stati obbligati a vivere l'esilio. La Germania, la Francia, il Belgio sono pieni di sindaci dell'HDP. Al posto loro sono stati nominati commissari straordinari legati al partito oppure alle prefetture, che hanno creato enormi problemi legati alla corruzione. Nel 2019 sono arrivati nuovi sindaci eletti di nuovo dal popolo e hanno denunciato la corruzione che avevano creato i commissari straordinari e sono stati sospesi anche loro di nuovo. E quindi vediamo adesso che percorso c'è, perché fino alle prossime elezioni ci sono ancora 4 anni.
Certo, quindi rimane da vedere, come dici, il percorso, anche se comunque questa mobilitazione popolare, si può dire che alla fine sia stato grazie anche a queste mobilitazioni, soprattutto grazie a queste mobilitazioni, che è stato reintegrato appunto questo sindaco filo curdo. Volevo chiederti un ultimo commento in chiusura sull'Europa, che sembra sempre più distante anche da una valutazione di quello che succede in Turchia. Insomma, hai descritto molto bene i meccanismi di concentrazione del potere, mentre il 2 aprile, quindi forse anche prima, insomma, che uscisse ufficialmente la notizia di questa schede annullate, questi controlli, si leggeva sull'ANSA che, come dire, l'Unione Europea applaudeva l'organizzazione di queste elezioni, hanno considerato chiaramente, vabbè, l'alta affluenza alle urne, l'impegno dei cittadini turchi, però appunto il portavoce della politica estera dell'Unione Europea, Stano, ha detto: posso solo ricordare che i diritti fondamentali e democratici sono al centro delle nostre relazioni con la Turchia, non vediamo l'ora di lavorare insieme alla Turchia su riforme che possano avvicinare la Turchia all'UE su questi principi e valori. Però insomma non c'è stato, al di là del commento appunto giornalistico, una reazione politica come dire vicina alla realtà, no? Dalle autorità europee o comunque dai nostri governi. Cosa ne pensi?
No, non c'è stato assolutamente, ma questo non ci stupisce, perché sono 22 anni che in Turchia al potere un sistema dittatoriale che ha consolidato ottimi rapporti, soprattutto commerciali, soprattutto nel campo bellico, con l'Europa, con diversi paesi europei, in primis la Germania, l'Italia, Francia, Spagna e non soltanto, in termini degli accordi terribili come quelli che ha portato a casa in Albania, in Tunisia il governo Meloni, ovvero l'accordo sull'immigrazione, ma non soltanto. Numerose collaborazioni sono nate per la prima volta oppure sono cresciute tra Ankara e il resto dell'Europa, quindi nessuno mi può togliere il diritto di dire che c'è un'ottima collaborazione, un'ottima armonia, un reciproco apprezzamento, una reciproca stima. Per cui, male che vada, alcuni esponenti europei saltuariamente si esprimono dicendo che sono molto dispiaciuti per ciò che sta accadendo in Turchia. Abbiamo visto queste commenti durante lo stato d'emergenza, quando appunto nel 2014-19 numerosi sindaci sono stati sospesi, quando tuttora ci sono delle persone coinvolte nella rivolta di Ghesi del 2013 condannate all'ergastolo, sono commenti velati, sono commenti parziali, sono soltanto due tweet, un post su Instagram. Poi arrivano in Turchia, come ha fatto Berlusconi, con Gaddafi, baciare le mani, firmare gli accordi. Questa purtroppo è la posizione quasi dell'intera Europa, ma non soltanto, ma anche nuovi membri della NATO, dal lontano Canada, tutti si comportano nella stessa maniera. Guarda, io solo un piccolo esempio concreto: per vincere le elezioni a Istanbul, quasi i 14 ministri del governo sono scesi in piazza per fare propaganda. Il Presidente della Repubblica continua a essere il segretario generale del suo partito ed era in piazza per fare propaganda. E il canale televisivo principale statale, che è l'equivalente della RAI, ha dato una copertura pari al 98% all'avversario dell'opposizione, e nessuna sigla, nessun video pubblicitario dell'opposizione ha trovato un secondo di spazio nei canali televisivi statali. Questo accade ogni giorno da 22 anni in Turchia. Non è importante che le elezioni si svolgano senza irregolarità, secondo gli osservatori europei, ma tra una tornata elettorale e l'altra, tanto il regime combina tutto quello che vuole in pieno silenzio. E quando arrivano i leader europei in Turchia non fanno neanche un commento critico, firmano gli accordi e se ne vanno. Adesso ad aprile arriverà il presidente della Repubblica tedesco, Frank-Walter Steinmeier, e che sarà la prima volta dopo 10 anni un presidente della Repubblica tedesco arriverà. Vedremo cosa farà, che accordi firmerà, che discorsi farà, ma più che deludente, più che raccapricciante, purtroppo, la posizione dell'Europa nei confronti di ciò che accade in Turchia.
Murat Çınar, grazie mille per il tuo contributo. Rimaniamo in contatto per prossimi approfondimenti. A presto e grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.